TAC. Cronache e fatti sotto l'occhio del reporter.
Eccoci, torniamo in studio e come sempre, come ogni venerdì ormai d'abitudine, abbiamo con noi il direttore di Umbria 24, Ivano Porfiri. Ivano, ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, ti volevo chiedere, ieri il tuo giornale, proprio a tua firma, riportava un dettagliato e dal mio punto di vista interessante report sulle nascite in Umbria, in cui insomma tu facevi un quadro in cui viene fuori una situazione poco rassicurante. Ivano, partiamo da qui, perché poi su questo ci sono state anche delle, nel corso della settimana, degli interventi come quello del presidente della CEI Gualtiero Bassetti, che hanno denunciato un calo demografico molto consistente che riguarda, ovviamente Bassetti ha parlato del nostro paese in generale, ma l'Umbria che molte volte viene citata come un paese per vecchi, dai dati che tu riportavi molto, molto puntuali, viene sostanzialmente confermato questo con delle cose anche preoccupanti. Ivano, a te, se ci fai un quadro di questo.
Purtroppo assistiamo a un calo demografico che prosegue per la nostra regione. Siamo arrivati persi altri 2.000 residenti, siamo 880.000 anziché 882.000, e la cosa, diciamo, è stata tamponata dall'immigrazione, diciamo, sia a livello italiano che internazionale. Perché se parliamo solo di nascite, io ieri mi sono concentrato esclusivamente sulle nascite, vengono fuori dei dati davvero, davvero preoccupanti. In particolare ci sono alcuni comuni che perdono più di altri, diciamo che perdono quasi tutti, diciamo, sì. Il saldo naturale tra nascite e morti solo in tre comuni dell'Umbria è positivo, e l'unico, diciamo, medio grande è Corciano, sì. Gli altri sono piccoli comuni
in provincia di Perugia.
Corciano, sì, che è nella fascia dell'Interland del capoluogo, diciamo. E diciamo che la fascia intorno al capoluogo è quella che si salva un po', è quella un po' più dinamica dal punto, sì, di vista, anche se anche a Perugia il saldo naturale è negativo. Ci sono invece delle zone dell'Umbria, e sono soprattutto i comuni che si spopolano, magari quelli montani, ma anche Terni, una città come Terni lo scorso anno ha avuto il doppio delle morti rispetto alle nascite, a Todi addirittura sono il triplo. Quindi
situazione molto, molto, da questo punto di vista, molto allarmante, perché l'Umbria, purtroppo, con una espressione molto, molto cruda, rischia di essere sempre più una regione per vecchi, Ivano.
Per vecchi, sì, e poi il calo prosegue, questo diciamo, un refrain che sentiamo da molti anni, la popolazione invecchia, anche perché fortunatamente si allunga la speranza di vita, però è proprio la perdita di nascite che prosegue a ritmi allarmanti. Se consideriamo che è stato perso il 26%, cioè un quarto delle nascite dal 2012 al 2019, sono dei numeri impressionanti per una regione, certo, come la nostra. Perdere 2.000 nascite l'anno in 7 anni, se il trend è questo...
Beh, sono numeri, sono numeri pesanti, obiettivamente sono numeri molto pesanti. Senti Ivano, tu hai ovviamente usufruito di dati che hai reperito dall'Istat, credo, se non sbaglio.
Sì, sì, sono dati ufficiali dell'Istat, sì, delle anagrafi dei comuni sostanzialmente, certo. L'Istat annualmente raccoglie i dati delle anagrafi e quindi poi li consolida in un report.
Certo, certo. Senti Ivano, tra queste cause c'è anche... come spesso si dice, la situazione economica di molti giovani che in qualche modo sono anche poco spinti a creare un nucleo familiare e a dare poi, con tutto quello che ne consegue, fare una vita appunto con dei figli e cercare il classico percorso che possa, che tutti noi pensiamo, c'è anche questo, come si dice?
C'è questo senza dubbio, l'ha detto il presidente della CEI, Gualtiero, certo, Bassetti, qualche, certo, giorno fa, certo, che oggi i figli, diciamo, sono pensati come un problema piuttosto che come una risorsa,
certo,
e l'ha definita una crisi di civiltà. Di certo è così ed è venuto fuori in modo molto forte anche durante questo periodo strano del lockdown,
sì,
in cui chi ha dovuto conciliare la vita lavorativa alla cura dei figli in casa, soprattutto se piccoli, con le scuole chiuse, ma anche per quelli più grandi che hanno dovuto sono dovuti ricorrere alle lezioni online,
certo.
Si è reso conto di quanto effettivamente ci sia stato in questo periodo, ma ci sia in generale una considerazione troppo, troppo scarsa della famiglia, anche nei supporti del pubblico.
Eh certo, anche questo è un problema, cioè quanto poi le cosiddette amministrazioni pubbliche in generale facciano delle politiche di sostegno alle famiglie, no? Su questo molte volte c'è uno scontro ideologico, però non si arriva mai al punto, perché poi rimane tutto per aria, no? Si parla
sì,
molto
perché
di
perché sono
prego, che prego,
troppo Ivano. Spesso sono sostegni che non sono calati nella vita effettiva delle persone. Faccio un esempio. Lo strumento principale per l'aiuto durante il lockdown è stato il cosiddetto bonus babysitter o il congedo parentale.
Sì.
Ora, ovviamente può usufruire del congedo parentale chi ha un rapporto di lavoro stabile con una amministrazione pubblica o con un'azienda strutturata,
certo.
Ma non tutti ce l'hanno, molti lavorano per piccolissime aziende non hanno contratti di lavoro stabile e quindi questi strumenti, diciamo, sono pensati per una società che non è, almeno in parte non è più così. Il bonus babysitter durante il lockdown, babysitter durante il lockdown innanzitutto confliggeva col fatto che non si potevano avere contatti esterni,
certo.
Ma poi anche reperire una babysitter, perché molte delle possibili babysitter erano magari maestre di asili che erano in cassa integrazione e quindi non potevano fare le babysitter,
certo.
Quindi è proprio la concezione, se si andasse a fare quello di cui si parla da anni ma che ancora deve vedere la luce, è stato fatto solo in teoria dal governo e non ancora applicato, ad esempio un assegno unico per il sostegno della genitorialità che accompagni dalla nascita all'adolescenza almeno i figli, almeno è un supporto stabile, un po' più pesante dell'assegno familiare e comunque non legato al fatto che uno abbia un lavoro o meno, e potrebbe essere una base di partenza,
certo.
Faccio un esempio.
No, è chiaro, perché questo vedo anche le interazioni che arrivano con i nostri ascoltatori, è un tema molto sentito. Tra l'altro su questo, Ivano, al di là degli schieramenti centrodestra, centrosinistra, non c'è molta, no, sulle politiche per la famiglia, è sempre uno di quei temi molto evocati ma poco praticati, se possiamo dire, no? Non so se tu sei d'accordo.
Sì, soprattutto in campagna elettorale è una delle cose che si sente di più.
Sì,
e poi si fa fatica però a mettere in pratica. Questo è davvero, davvero sorprendente, perché comunque...
Ma tanto più per una regione come la nostra, no?
Sì. Diciamo che è un tema che magari l'abbiamo detto tante volte, poi che gli strumenti che ha in mano una regione dal punto di vista
sono
della
limitati,
leva economica
sono
abbastanza scarsi. Ora, ieri è arrivato un provvedimento della regione buono da questo punto di vista, che è un aiuto, una contribuzione di 70 euro a settimana per ogni bambino che frequenta un centro estivo.
Complessivamente 3 milioni di euro ha stanziato Regione
Umbria. 3 milioni di euro complessivamente, sì. Che è un aiuto per chi magari,
certo,
in questi,
certo,
giorni ha un bambino che è un ragazzo che va al centro estivo.
Certo.
Sono piccole cose, però quello che manca secondo me è una legge quadro sulla famiglia,
certo.
Una cornice complessiva che eviti anche questi aiuti spot che magari non tutti conoscono, non arrivano a tutti,
certo.
Mentre se fosse un intervento sistematico potrebbe incentivare, che poi molto spesso va a gravare su un altro problema strutturale della nostra società, che è quello dell'occupazione femminile. Molto spesso il fatto di non avere sostegni per i figli va a gravare sulle donne, che sono già penalizzate di per sé nel quadro lavorativo e nella nostra società. Ulteriormente, se si decide di intraprendere una famiglia, di avere dei figli, molto spesso è la fine lavorativa e di carriera di una donna, di una ragazza.
Chiaro, problemi che si tirano, questo problema del sostegno alle famiglie, la genitorialità, come si suol dire, poi è un problema che a macchia di leopardo se ne tira dietro altri. Su questo giustamente tu hai ricordato il provvedimento poi reso pubblico ieri dei 70 euro a famiglia per chi porta i figli nei centri estivi, complessivamente di 3 milioni di euro fatto dalla Regione Umbria, ma si sente la necessità, come dicevi tu, di fare come dire, un quadro normativo complessivo, no? Per quello che può fare la Regione in questo caso parliamo, no Ivano?
Sì, io intendevo magari a livello proprio di governo nazionale, ma anche la Regione potrebbe farlo. Ora, certo. Ad esempio, questa è un'aggiunta che in campagna, diciamo, questo schieramento politico che poi ha vinto le elezioni, in campagna elettorale ha parlato molto di famiglia.
Certo.
Se poi parlare di famiglia deve essere l'intervento di facciata.
Certo, rimane tutto sulla carta.
Diciamo la parte ideologica. E invece non vada proprio nel concreto, sarebbe deludente.
Certo, è chiaro che ci vuole un quadro lì normativo per andare a sanare alcuni vulnus che ci sono indubbiamente, ci sono delle famiglie che sono in questo penalizzate al di là del calo demografico, che poi è una delle conseguenze, come abbiamo detto. Ivano, in chiusura, oggi c'è la riapertura del viale Montoro ufficialmente, no? Si riapre oggi.
Importante, sì. Senz'altro una notizia importante, questo io direi che è stato fatto un buon lavoro, molto in tempi molto rapidi,
sì.
E anche un tipo di intervento innovativo lì che va a intervenire in una via d'accesso alla nostra regione fondamentale.
Certo.
Sul raccordo Terni-Orte è stato raddrizzato questo pilastro che tiene il viadotto e oggi dovrebbe essere riaperto al traffico leggero in sicurezza.
Dopo 10 giorni di lavori, perciò tempo di record ANAS in questo senso è stata...
No, con 10 giorni in meno.
10 giorni in meno, certo.
Con 30 giorni anziché 40.
30 giorni.
In un mese è stato sanata questa pecca. Certo, questo fa pensare che debba proseguire il monitoraggio sulle infrastrutture,
certo,
su cui tutti i giorni passiamo con le nostre auto e che magari presentano dei pericoli. Fortunatamente in quel caso ci si è accorti in tempo che questo pilastro non era stabile e si è intervenuti.
Certo,
magari speriamo che venga fatto in modo preventivo.
È chiaro, oggi vedremo come riapre la viabilità sul viadotto Montoro, che è porta di accesso tra Lazio e Umbria, per noi importantissima, e non solo per quella parte della zona della Baia del Basso Ternano, Narni e zone limitrofe, ma è proprio importante per noi perché ci dà la chiave di accesso verso il Lazio, verso il sud, diciamo, la zona sud d'Italia, ma non poterne usufruire significa rimanere sigillati. Ivano, sono le 8:34, io ti ringrazio, ovviamente le domande ci sono, continuano. Per quello che posso, che possiamo attraverso il podcast, rimetteremo questa chiacchierata con Ivano Porfiri. Interessa il tema delle famiglie, lo capisco, degli aiuti. Ripetiamolo, ieri Regione Umbria ha dato un bonus di 70 euro alle famiglie che vogliono portare i propri ragazzi ai centri estivi, complessivamente con un intervento di 3 milioni di euro, anche di questo. Lo trovate ovviamente su Umbria 24, lo trovate sul nostro sito di aggiornamento e con i podcast su www.umbriaradio.it risentirete la chiacchierata che abbiamo fatto fino ad ora col direttore di Umbria 24. Ivano, io ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana a te e ai colleghi di Umbria 24. Grazie
a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie, buona giornata. Ivano Porfiri, ci fermiamo qui, piccolo break pubblicitario, poi Subito introduciamo un altro tema con la presidente di Terra Nostra regionale, Elena Tortoioli. Con lei parleremo delle strutture ricettive dell'Umbria legate a Coldiretti, che sono tantissime, gli agriturismi e non solo, centri sportivi. Sentiremo da lei come se la passano in questo momento, che non è facile. A tra poco, spazio pubblicitario, poi torniamo insieme.
Umbria Radio.